Sogno numero 2. A seguito della sua azione terroristica, per l'impiegato non resta che la conta dei caduti e lo stupore della loro fragilità, nessun beneficio reale. Il sogno continua e l'impiegato diventa, a causa della sua condotta antigiuridica per quello che ha fatto, un imputato al cospetto di un giudice. Ed è il momento in cui vengono alla luce anche le vere dinamiche del potere, che avendolo osservato sistematicamente, quotidianamente, costantemente, dal momento della nascita a quello dell'attentato del ballo in maschera, gli propone pragmaticamente di sostituirvisi, così da perpetuarne e garantirgliene gattopardescamente la continuazione. Si congratula con lui per l'operato, avendo favorito il gioco del potere, sgombrandogli il campo dai soci vitalizi. In chiave storica, De André osservò: l'impiegato scopre di aver creato semplicemente un nuovo potere, incarnando nella sua ribellione il ruolo più eccitante della legge, la parte del boia. Non sarà mica casuale che agli zar succedano Lenin e Stalin, ai Borbone i Robespierre, a Batista Fidel Castro. Sangue chiama sangue, eversione chiama nuovo ordine. Più che altrove in questo album, in questo che è l'ultimo brano in ordine di elaborazione, composto con Roberto Danè ed assente in una prima esecuzione in studio, sembrano riecheggiare i versi riportati in copertina in omaggio al poeta beat Gregory Corso. La pietà perdona la bomba e si appoggia al suo bombardamento preferito. Ripercorrendo il colpo di scena, l'imputato, nel momento in cui è entrato in azione col suo piano, ha incarnato egli stesso un potere, giudicante ed esecutivo al contempo, e in quanto tale ne ha assunto tutti i tratti, così da spianarsi la strada alla possibilità di esserne assorbito, per diventarne uno nuovo ingranaggio. Il togato stesso glielo riconosce. L'atto terroristico di cui si è reso artefice il Travet, confondendo l'urgenza di potere con la sete di vendetta, lo ha trasformato in un nuovo potere. L'imputazione diventa gratitudine, e per i modi e per le forme in cui ha agito, e così il potere gliene è grato. Come si legge nelle note di copertina, il ringraziamento per aver eliminato vecchi residui che davano fastidio al potere stesso. L'interrogatorio, musicalmente incastonato in un melologo in cui il basso, nello scandire il tempo, evoca il battito cardiaco dell'imputato, non è più tanto tale. Piuttosto, da interrogatorio diviene un patteggiamento e l'udienza si chiude né con una sentenza né con altri atti propri conclusivi del processo, ma con una domanda, una richiesta di giustizia capovolta dal giudice all'imputato, nell'attesa che la decisione, come in una sorta di autotutela, venga presa da quest'ultimo. Nei primi anni 70, sul panorama politico italiano, si addensavano nubi cariche di tensione. Quel 1973, in particolare, quando uscì Storia di un impiegato, fu funestato da diversi episodi violenti, di manifestazioni di piazza, di furia e di repressione. L'uccisione di uno studente della Bocconi nel corso di una manifestazione studentesca, una bomba a mano lanciata sulla folla nel corso di una cerimonia davanti alla questura a Milano che provocò 4 vittime e 45 feriti. Così, anche se l'album uscì a 5 anni dai noti fatti del 68, la distanza dagli stessi non lo aveva ancora storicizzato abbastanza e quell'entusiasmo, quella spontaneità delle istanze più ragionevoli rischiavano di passare alla storia con ben altri significati di fondo. Diversi episodi ne minavano le ragioni fondamentali e l'anima libertaria, facendo passare quella violenza del 1973 come strascichi di quanto avvenuto 5 anni prima. De André, quel periodo come in una macchina del tempo in cui era ancora tutto attuale, lo ricordò così.
Il 68 è stata una rivolta spontanea e il fatto che non sia riuscita forse è un bene. Se è vero che il grosso problema di ogni rivoluzione è che, una volta preso il potere, i rivoluzionari cessano di essere tali per diventare amministratori.
In una chiave più attuale, si potrebbe dire che l'impiegato, col suo atto, determinò una variante di quello che è il virus del potere, avvolgendo il tessuto economico-sociale e quindi democratico con il suo di tessuto, quello adiposo in cui accumula i suoi privilegi, E a proposito di questi, De André esprimeva il suo grande disappunto dicendo:
«Se proprio c'è una cosa che mi indigna ancora è l'accumulo e l'abuso dei privilegi. Io penso che il desiderio di essere privilegiati sia una categoria mentale dell'uomo. Penso, d'altra parte, che il loro accumulo e il loro abuso non soltanto sia indignante, ma penso sia un pericoloso gioco sociale».